Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. L'improvviso attacco iraniano a Israele di sabato, con le sue possibili conseguenze internazionali a tutti i livelli, sta catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica. Attacco dimostrativo, attacco vero ma neutralizzato da una non prevista, almeno nel così alto grado di efficacia, capacità di neutralizzazione da parte di Israele. Addirittura attacco concordato, come analizza qualcuno. Quando avverrà la risposta di Israele? Avverrà sicuramente. Nel frattempo l'attenzione è stata completamente spostata dall'Ucraina a Israele. È solo un caso. Cerchiamo di inquadrare il contesto e di fare chiarezza insieme ai nostri ospiti del lunedì. Direi che ormai chiamarvi ospiti, direi che è a dir poco riduttivo. Benvenuto Stefano Orsi.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito solito.
Benvenuto a Giacomo Gabellini, ciao Giacomo.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Allora, Giacomo, facciamo una prima analisi. Qui ho già fatto tante domande, vuoi fare un cappello, diciamo, di 30-40 secondi, perché se no rispondi a tutte queste domande fai un intervento di 10 minuti.
Beh, diciamo che questa rappresaglia era nell'aria, perché l'attacco all'ufficio consolare a Damasco non poteva restare del tutto impunita. L'Iran doveva ristabilire una deterrenza e lo ha fatto nella maniera che le è risultata più congeniale, nel senso che ha sferrato un'operazione informando preventivamente a quanto pare gli Stati Uniti tramite la Turchia, per esempio, e assaggiato soprattutto cosa potrebbe accadere la prossima volta. Ha messo a testato per l'appunto le capacità israeliane e ha verificato l'atteggiamento dei paesi circostanti. E secondo me ci sono molte lezioni da trarre da quello che è successo.
Le vedremo nel corso della nostra puntata, del nostro appuntamento. Stefano.
Sì, dunque, gli elementi che sono emersi innanzitutto sono, credo, che tutti convengano che ci sia stato una fitta trama di contatti tra la diplomazia statunitense e quella iraniana, al fine di concordare una risposta che non permetta di creare un'escalation. Gli Stati Uniti non vogliono assolutamente un ulteriore conflitto a cui dover diciamo far fronte, e quindi hanno chiesto probabilmente a Teheran di selezionare alcuni bersagli militari, dare una finestra temporale entro la quale avrebbero portato questo attacco, e credo che questo accordo sia stato raggiunto. Infatti nelle 72 ore precedenti la ritorsione iraniana contro l'attacco israeliano all'ambasciata del 1 aprile è stato ampiamente annunciato dalla stampa, con anche il posizionamento di tutte le forze degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia in loco, per prestare il loro intervento insieme a quello di Israele. Ecco, addirittura sembra che siano stati spostati dei caccia F-15 americani dal territorio britannico fino a Cipro. E sì, questo per poter partecipare alla partita con tutti gli strumenti migliori per intercettare i missili. Cosa dobbiamo trarre di conclusioni da questa, diciamo, questa azione? Io credo che il principale fattore che ne esce fuori è la fine della deterrenza israeliana. E cioè, fino adesso Israele ha goduto della impunità di fronte a tutte le aggressioni che ha compiuto nei confronti dei vicini. L'Iran pone uno stop a questo.
Sì, Quindi Giacomo, l'analisi è molto più, le motivazioni, insomma, le cose sono molto più approfondite di quello che potrebbe essere una semplice ritorsione. Quindi è una cosa concordata, addirittura la prevedeva, l'annunciava il Corriere della Sera il giorno prima.
Sì, ma era qualcosa di, che, cioè, come ho detto, che l'Iran doveva fare, sia per ristabilire la propria deterrenza, sia per... diciamo dare risposta anche alle esigenze e alle istanze della popolazione, che obiettivamente l'Iran sono mesi, che anni per la verità, che va avanti con questa pazienza strategica, cioè subisce, incassa. Ricordiamo che Israele ha avuto un programma che si chiamava Operazione Decapitazione, che, nell'ambito del quale ha ucciso centinaia di scienziati iraniani che Israele riteneva fossero legati al programma nucleare iraniano. Ci sono state assassini mirati in Libano, in Siria, di personale iraniano d'opera di Israele. Cioè, Israele ha potuto fare queste cose senza mai subire una ritorsione, e lo ha fatto perché ci sono sempre stati gli occidentali in soccorso di Israele, gli Stati Uniti in particolar modo, e Israele ha anche la sfacciataggine di fare la vittima dopo tutto questo, perché ha convocato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha chiesto la condanna dopo che solo 10 giorni fa aveva attaccato un ufficio diplomatico, che è una cosa che non, diciamo, sì, che non sta né in cielo né in terra. Ricordo l'attacco statunitense all'ambasciata cinese a Belgrado, per esempio, ma almeno gli americani ebbero la creanza di dire, anche se non ci ha creduto nessuno ovviamente, che era stato un errore. Non era stato un errore.
Sì, l'attacco a un'ambasciata è una cosa di particolare gravità e significato, no?
Esatto, e perlomeno gli americani all'epoca chiesero pubblicamente scusa. Almeno chiaramente dal mio punto di vista non era assolutamente un errore, ma almeno hanno chiesto scusa agli israeliani, no, assolutamente, e ci sono forti indizi che l'abbiano fatto all'insaputa degli statunitensi, una cosa del genere. Quindi diciamo che, vista la situazione sul campo, Israele, cioè che non riesce a raccogliere risultati all'altezza delle aspettative a Gaza, sposta l'attenzione e alza il tiro, cercando di trascinare gli Stati Uniti in un regolamento di conti regionale che gli consenta magari di far fuori l'Iran e Hezbollah, tutta la sede della resistenza, no? Poi era questo il discorso. L'Iran cosa ha fatto? L'Iran ha compiuto una rappresaglia molto misurata che mantiene gli permette a Teheran di tenere sotto controllo l'escalation, e ha posto sostanzialmente Israele di fronte a un vicolo cieco, perché ha costretto gli Stati Uniti a uscire allo scoperto e dire: noi vi abbiamo difeso, ma adesso se provate a muovere una controrappresaglia all'Iran siete da soli. Si siete da soli dopo che l'Iran ha fatto una cosa molto... Da noi giornalisti, anche sedicenti esperti, sono stati meravigliosi, perché hanno detto: è stato un fallimento, una roba ridicola l'attacco iraniano.
Sì, questa era la versione, no, la narrativa.
Non è stata ridicola affatto. Perché? Perché uno, l'attacco è stato ha coinvolto centinaia di droni e missili balistici. Alcuni hanno raggiunto gli obiettivi militari, non civili, e soprattutto hanno messo a nudo le capacità difensive antimissilistiche di Israele, messe veramente a nudo, e con un impiego di forze tutto sommato ridotto, si stima 300 milioni di dollari più o meno, l'Iran ha saturato lo spazio aereo israeliano, che ha impiegato circa 1,3 miliardi di dollari di equipaggiamento per intercettare quanti più droni e missili possibili. E ci sono indicazioni che l'Iran non abbia assolutamente impiegato i pezzi pregiati, ma abbia usato i droni a basso costo, che per esempio che rifornisce alla Russia. E la capacità, i progressi compiuti dall'Iran in questo settore sono molto importanti, nel settore dei droni per esempio. Quindi saturare lo spazio aereo israeliano a basso costo, un'operazione relativamente a basso costo, perché gli intercettori che gli israeliani hanno impiegato, dai Tamar ai Patriot, senza contare quelli che ha messo in campo gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, eccetera, sono armi particolarmente costose e soprattutto non sono infinite. Se dovesse replicarsi questo è stato un assaggio probabilmente, se gli iraniani dovessero fare sul serio, cosa accadrebbe? Perché qualcuno sostiene che l'Iran abbia gli missili ipersonici, se riesce a saturare lo spazio aereo con questi droni, poi passa, perché non si sa, i droni non si sa cosa possono trasportare niente oppure dei carichi esplosivi, non è così semplice, e soprattutto ha visto come si sarebbero potuti comportare i paesi circostanti, C'era notizia che il Qatar e il Kuwait avevano negato lo spazio aereo agli Stati Uniti per un'operazione d'attacco contro l'Iran, per esempio. Di tutti questi paesi, la Giordania ha lavorato in collaborazione con Israele per respingere l'attacco, ma l'Arabia Saudita, questi paesi come si comporterebbero? Insomma, l'Iran ha testato da vicino sia le capacità militari della controparte, sia le reazioni politiche che potrebbero verificarsi nel caso in cui la situazione si dovesse fare molto più seria. E questo, si badi bene, anche Israele ne ha preso atto. Non ci si può fidare del vicinato, e in fin dei conti ciò che tiene in vita Israele è l'alleanza con gli Stati Uniti. Quindi tirare eccessivamente la corda può essere pericoloso, molto pericoloso, perché gli Stati Uniti sono a 7 mesi dalle elezioni. È vero per un verso che la Israel lobby rimane potentissima, ma scatenare un conflitto in ampia scala in Medio Oriente con i contraccolpi economici che potrebbe avere, potenzialmente, ricordiamo che basterebbe chiudere, ostruire lo stretto di Hormuz, che è un braccio di mare molto, è anche molto basso, quindi si blocca facilmente quello stretto e ci passa un terzo del petrolio a livello mondiale. L'impatto inflazionistico che si verificherebbe su scala globale sarebbe enorme, e per una popolazione statunitense che è già fortemente provata dal rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, vedere schizzare verso l'alto tutti i beni di prima necessità, eccetera, e disarticolazione delle catene di approvvigionamento che si verrebbe per forza di cose a determinare, a 7 mesi dalle elezioni, è qualcosa che veramente gli Stati Uniti non possono permettersi. Israel lobby o non Israel lobby. Per cui ci sono tutta una serie di questioni da tenere in considerazione. Voglio leggere un tweet che è stato postato ieri da un giornalista di Haaretz, un giornale israeliano, che ha scritto: "Questa notte è arrivata una lezione importante per noi israeliani. L'aeronautica militare, il nostro sistema di difesa aerea, insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Giordania e altri paesi, ci hanno salvato. Scienza, tecnologia, alleanze con il mondo. Queste sono le cose che tengono unite Israele. La domanda più importante per ogni israeliano è: il nostro governo rafforza queste cose o le danneggia?" Insomma, c'è da tenere in considerazione tutto questo, e credo che l'Iran stia portando avanti quella sua strategia, di indebolimento della rete di sicurezza che finora ha garantito Israele, in maniera meticolosa, attraverso quella cosiddetta pazienza strategica che un analista, mi pare indiano, ha definito la strategia della rana bollita, cioè, un po' come il paradosso di Chomsky, no? Che immerge la rana nell'acqua fredda, e la rana lì per lì si abitua man mano che l'acqua si riscalda e si accorge che sta morendo cotta viva nel momento in cui l'acqua è troppo calda e non riesce a saltare via. È un po' quello che sta facendo, la strategia che sta portando avanti l'asse della resistenza: lavorare i fianchi Israele, logorarlo, disarticolare la sua rete di alleanze, e per poi sconfiggerlo. E questo è l'obiettivo. Vedremo come andrà a finire.
Stefano, quindi ben altra con questo pregevole e veramente a 360 gradi intervento di Giacomo, ben altro che una rappresaglia, semplice rappresaglia, no? Tra l'altro, come dice la narrazione mainstream, pressoché fallita, è un qualcosa di molto più raffinato.
Guarda, sono stati lanciati 180 droni di tipo Shahed 136, una trentina di missili cruise che sono quelli analoghi, un vecchio modello che aveva fornito anche in progetto allo Yemen perché affinché ne producesse di suoi, e poi un centinaio di missili balistici. Ecco, su questi ultimi mi concentrerei un attimo, perché sono quelli a cui è stato demandato il bucare le difese aeree degli alleati israeliani. Perché su questi? Perché il lancio di questi balistici non è stato quello di un tipo solo di balistici. Abbiamo visto dei missili che sembravano la copia degli Scud di Saddam Hussein del tempo, dell'epoca, che sono stati colpiti in aria sia dalla fionda di David che dai Patriot che da altri sistemi, ma a un certo punto sulla base aerea israeliana nel deserto del Negev, i missili che sono arrivati da 4 a 7 non erano come quelli che abbiamo visto intercettati, ma molto più veloci. Non avevano una testata particolarmente potente, posso dire, non era sicuramente da 1000 kg, penso molto meno, questo forse per favorire la velocità di discesa o altro, magari perché è concordato che non fossero troppo potenti, diciamo, però hanno colpito da 4 a 7 missili, hanno colpito la base. Due sicuramente hanno colpito due piste. Altre notizie del satellite non ne ho avute, però penso che a breve inizieranno poi a circolare le foto comparative del prima e il dopo. Cosa posso dire di questo? Che sono stati usati due tipi differenti di missili proprio perché i primi aprivano la strada e intercettavano quelli che erano gli interessi del sistema di difesa aerea, e i secondi sono arrivati più veloci proprio per vedere se una velocità maggiore del missile, stiamo parlando di Mach 9, Mach 10, fosse sufficiente a bucare le difese aeree. Lo è stato. Io mi concentrerei più sulla percentuale di questo tipo di missile che ha passato la difesa aerea piuttosto che sui droni che viaggiano a 140 km orari. Ecco, perché se ne è stata lanciata una decina e 7 sono passati, il ratio di intercetto cala drasticamente e pertanto si pone una domanda: se uno di questi fosse stato dotato di bomba atomica, delle belle chiacchiere sul 99%, che poi in realtà sarebbe il 98% di missili intercettati, cosa ne rimarrebbe oggi? Polvere. E questo è il problema che si pone a Israele. Il fatto che non sono arrivati al 100%, nonostante che sapessero quando, come, dove sarebbe arrivato un attacco. Ora, poniamo il caso che invece non venga concordato niente e un domani ci sia una controrappresaglia israeliana alla quale segua un attacco non preordinato da parte di Israele. Ecco, l'esito innanzitutto vedrebbe meno probabilmente l'appoggio degli Stati Uniti o di altri paesi, perché si sono già detti contrari a una rappresaglia, controrappresaglia israeliana. E quindi non vorrebbero vedersi coinvolti in un ennesimo conflitto che porrebbe l'immediata chiusura delle vie del petrolio. Altro che fare il giro dell'Africa, le navi dovrebbero scendere fino al Polo Sud per passare, per capirci. Il problema quindi è enorme in questa zona. La fine della pazienza strategica iraniana è un fattore non da sottovalutare, perché appunto fino adesso Israele ha compiuto i suoi crimini impunemente. Da adesso crimini, perché attaccare il Libano, attaccare la Siria, attaccare l'Iraq senza mai o compiere attentati terroristici all'interno del territorio iraniano sono atti gravissimi per il quale non è mai stato chiamato a rispondere. Oggi addirittura chiede le sanzioni contro l'Iran, cosa davvero ridicola. I rapporti con i vicini, Giacomo ha fatto un'ottima osservazione, veramente, e cioè quella che in questo modo l'Iran e anche Israele hanno visto come si sono comportati. Che cosa abbiamo notato? Che la stampa attribuisce presunte informazioni fornite da Arabia Saudita e Emirati Arabi. Perché dice indiscrezioni di stampa? Perché in realtà da questi due paesi non è arrivato niente, non è arrivata una dichiarazione di vicinanza, non è arrivata un'azione di aiuto militare, non è arrivato un bel niente, e quindi devono attaccarsi a delle presunte indiscrezioni di stampa per poter dire che c'è stato un aiuto anche da parte di questi due paesi, quando in realtà non c'è stato nulla. E lo dicono perché? Perché cercano di dare a intendere che ci siano distinzioni tra le posizioni dell'Iran e quelle dei suoi nuovi alleati sunniti, Emirati Arabi e Arabia Saudita. non ci riusciranno, chiaramente, se le staranno ridendo assieme per telefono, probabilmente di sta cosa. Lo sanno benissimo anche gli alleati di Israele, che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi sono partiti per la tangente, fanno un altro percorso, e Israele di fatto è quasi isolato. La Turchia ha già detto che nega lo spazio aereo anche agli americani se dovessero cercare di colpire l'Iran, e questa è una dichiarazione molto importante. Ha più alleati l'Iran nella regione che non sicuramente Israele. La mezzaluna sciita non si è mossa, ad esempio. Non c'è stata una pioggia di missili da parte di Hezbollah a coprire e saturare le difese aeree israeliane. Non c'è stato neanche un lancio di missili dalla Siria o dall'Iraq. Questa volta, la prossima, la musica potrebbe suonare in maniera molto diversa.
Giacomo, ti ho visto fare ampi cenni d'assenso durante la disamina e l'intervento di Stefano.
Beh sì, è questo il punto, cioè quando parlavo di disarticolare la rete di sicurezza di Israele mi riferivo proprio a questo, cioè gli interessi di questi paesi stanno andando in maniera ormai inesorabilmente divergente rispetto a quella dell'Occidente, e per cui se per la costruzione della Via della Seta, per gli investimenti che la Cina ha in progetto di effettuare in queste aree, tutto questo richiede stabilità, e quindi Israele non può, cioè questa resa dei conti che Israele vuole portare avanti danneggia gli interessi di tutti, cioè i tempi in cui o con noi o contro di noi che gli Stati Uniti imponevano il resto a tutto il mondo, che portavano gran parte del Medio Oriente a allearsi con gli Stati Uniti, non sono più, le cose non stanno più in questa maniera. Quindi questi paesi hanno una loro, diciamo, una loro linea politica indipendente, cercano di proteggere i propri interessi. E naturalmente nel momento in cui Israele cerca di portare avanti un'operazione così devastante, dagli esiti potenzialmente catastrofici, vediamo che il resto del mondo va in un'altra direzione. Vi voglio citare anche un'altra cosa. L'Iran, secondo me, ha contribuito anche a fare un'altra cosa, cioè ad allontanare Israele dalla Russia, perché noi sappiamo che Israele e Russia ci sono sempre stati rapporti strettissimi. Il russo è la terza lingua più parlata in Israele, una parte importante degli israeliani sono russi, appunto dell'immigrazione russa in Israele, gli ebrei russi dalla Russia a Israele, e hanno sempre avuto rapporti piuttosto stretti. E però noi vediamo che la Russia da un po' di tempo ha preso delle iniziative che non è che siano proprio favorevoli a Israele, tutt'altro, addirittura non ha per esempio condannato l'attacco, la rappresaglia israeliana, e Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, si è fatta pubblicamente beffe della richiesta dell'ambasciatrice israeliana a Mosca, che diceva di aspettarsi che la Russia condanni l'azione. La Zakharova per tutta risposta gli ha detto: voi dove eravate quando l'Ucraina portava avanti attentati in territorio russo, eccetera, non avete detto una parola, la Russia non ha nulla da dire rispetto a tutto questo. Quindi le voglio ricordare che in Siria si dice che ci sia una regola non scritta tra la Russia e Israele, che sostanzialmente cerca di evitare incidenti. Quindi Israele di tanto in tanto fa i suoi raid in Siria, colpisce Hezbollah soprattutto e interessi iraniani, ma questo accordo potrebbe venir meno, per cui magari il prossimo raid che Israele fa in Siria, le forze, i sistemi antimissilistici, antiaerei russi in loco potrebbero magari entrare in funzione. Cioè, la Russia ha molte carte da giocare in quel teatro, e quindi diciamo che l'Iran si è costruito a sua volta invece una rete di alleanze che è molto, molto rilevante, perché l'Iran ormai è un alleato strategico della Cina e della Russia. Sì. Per cui, insomma,
ha cambiato tanto, insomma, questa rappresaglia, cioè ha, diciamo, evidenziato proprio, ha sublimato questi nuovi equilibri completamente diversi rispetto a prima.
Guarda, c'era un ex generale israeliano molto dissidente, che negli anni 90, il 92, Matthew Peled si chiamava, in una conferenza, mi pare, a San Francisco, disse che i soldi, diceva, l'occupazione corrompe quasi più degli aiuti statunitensi. perché l'appoggio alla capacità degli israeliani di manipolare la politica estera statunitense ha effettivamente portato questo paese ad avere degli atteggiamenti del tutto sconsiderati e a non avere alcun limite, senso del limite. E quindi adesso per la prima volta si ritrova con, diciamo, con le opzioni fortemente limitate e comunque è costretto a guardarsi le spalle. Non è un paese abituato a guardarsi le spalle, perché sa di avere le spalle coperte, ce le avrà ancora oggi. Però c'è il concreto rischio, come dicevo prima, che la prossima azzardo resti solo. E Israele non può permettersi di restare solo. Israele è molto piccolo, è un paese che ha 9 milioni di abitanti, di cui 2 milioni sono arabo-israeliani, trattati come una potenziale quinta colonna del nemico. Ha il problema degli ultraortodossi. Voglio ricordare che la Corte Suprema israeliana recentemente ha approvato una risoluzione che sancisce la fine dei finanziamenti, il blocco dei finanziamenti pubblici alle scuole ultraortodosse. Cioè, gli ultraortodossi non lavorano e percepiscono sussidi per studiare i testi sacri. E hanno una demografia assolutamente straripante, circa 6 figli a testa. E quindi si stima che entro il 2050, mi pare, saranno tipo il 30-32% della popolazione israeliana. Quanto è sostenibile una cosa del genere? Adesso con questo provvedimento il grabbino capo di Israele ha dichiarato pubblicamente che se la cosa dovesse veramente andare in porto, gli ultraortodossi dovrebbero emigrare. Sono tanti. Quindi insomma è un paese che ha tanti problemi
interni. Scusami, correggimi se sbaglio, ma dovrebbero essere anche esentati dal servizio militare.
Esatto, infatti il provvedimento era perché il blocco dei finanziamenti è vincolato al fatto che questi non fanno il servizio militare, quindi finché non fanno il servizio militare, non entrano a far parte delle forze armate, non dovranno ricevere un soldo dallo Stato israeliano. È un po' questo il baratto, insomma, che questi non sono disposti ad accettare però. Quindi hanno dei problemi interni che potrebbero andarsi a saldare le questioni aperte di carattere di politica estera, che sono molto pericolose. E, insomma, Israele rischia veramente molto dal mio punto di vista.
Sì. Io direi che per questa puntata abbiamo fatto un'analisi decisamente completa e anche con delle prospettive, prefigurando degli scenari futuri, no? Sugli sviluppi di questa situazione in Medio Oriente.
Manca un aspetto.
Prego.
L'acquisizione delle informazioni che l'Iran ha ottenuto, l'Iran non solo l'Iran. Tenete presente che questo tipo di attacco verso i sistemi di difesa aerea ben integrati tra di loro è un sistema che russi o cinesi si troverebbero di fronte in altri scenari. E quindi è stato molto, molto utile per tutta il fronte della resistenza, diciamo, l'asse della resistenza, ottenere questo tipo di informazione, cioè vedere un sistema di difesa aerea molto ben integrato alle prese con una quantità data di bersagli che avevano tipologia di volo e profilo di volo molto differente tra loro. Quelli che volano a basso, piccoli bersagli che volano a bassa velocità, bersagli a media velocità, i cruise, e bersagli balistici a differenti velocità tra di loro. I dati che hanno ottenuto sono molto interessanti e permetteranno all'Iran, come a tutti gli altri, di ricalibrare i calcoli e le rotte dei missili una volta stabilita quali di questi sistemi hanno ottenuto i migliori risultati nei confronti dei sistemi di difesa aerea nemici. Questo era un dato molto importante dal mio punto di vista.
Molto, molto importante. Chiudiamo l'analisi con una delle parti in causa che infatti non è stato mai nominato, che non tocca palla. Infatti Giacomo ieri, mi sembra è stato convocato d'urgenza, no? Un vertice, un G7, il video convocato dalla Meloni, che quest'anno l'Italia, no?
Dalla Meloni? Dalla Meloni. Credevo l'avesse chiesto Biden.
No, l'ha chiesto la Meloni, mi sembra. Era una battuta, Stefano? non sai. Va bene, l'ha chiesto ufficialmente la Meloni. Giacomo, vuoi dire qualcosa in merito?
Cosa c'è da dire?
Passiamo al punto successivo.
Ah, mi limito a dire una cosa: gli Stati Uniti forniscono il 70, soddisfano circa il 70% del materiale militare che Israele consuma, il 20% circa è la Germania e il terzo partner è l'Italia. La Germania è stata trascinata dal Nicaragua, è stata denunciata per collaborazionismo nel massacro dei civili di Gaza da opera di Israele. E l'Italia è la prossima sulla lista. Non è un bel risultato di politica estera e d'immagine per l'Italia.
No. Stefano, chiudiamo sul gossip.
Se noi consideriamo Israele come un paese in conflitto, non possiamo vendergli armi.
Già. Sì. Chiudiamo qui. Va bene, chiudiamo qui il tema, passiamo a quello successivo. Prima di passare al conflitto in Ucraina, vi ricordo che abbiamo esteso ad aprile la campagna di preabbonamento a condizioni vantaggiose per sostenere il progetto della nostra testata giornalistica, che vedrà il prossimo 3 maggio l'inaugurazione della nostra piattaforma proprietaria, quindi senza rischio di censura. Piattaforma che conterrà tutta una serie di rubriche riservate agli abbonati, rubriche alcune delle quali sarebbero a rischio, se non a certezza di censura sui social e dove siamo adesso in questo momento. Per tutte le informazioni sui preabbonamenti e sul nostro piano editoriale, potete consultare il link nel testo qui sotto in descrizione. Grazie a tutti coloro di voi che si stanno abbonando e che si abboneranno nel corso del mese. Allora, Giacomo, uno degli effetti che ha prodotto questo weekend è che si è dirottata l'attenzione appunto su quanto è avvenuto rispetto al conflitto in Ucraina, no?
Beh,
E diciamo, ecco, io vorrei portare un dato per dire su cosa si giocano veramente le dinamiche di questo conflitto. In America l'inflazione fa paura e c'è il convitato di pietra delle elezioni di novembre in tutto ciò che fanno gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti a Kiev hanno intimato a Kiev di non bombardare più le raffinerie. Ecco, questo è un dato che credo sia molto significativo, no? Su cosa c'è in ballo.
Sì, anche su quanto tengano in considerazione gli interessi dell'Ucraina. Cioè, in poche parole, gli ucraini devono morire, devono fungere da carne da cannone e non devono nemmeno condurre le operazioni che loro stessi ritengono che siano favorevoli alla loro logica militare, perché hanno delle ricadute sugli Stati Uniti. Perché naturalmente l'attacco, la raffineria, i depositi. Quindi una riduzione della capacità di raffinazione, della capacità della Russia di immettere i propri idrocarburi sui mercati, ha naturalmente un impatto diretto sui prezzi. E come un po' il discorso che facevamo prima per l'Iran, la logica è la stessa. Quindi, da un punto di vista degli Stati Uniti è una prospettiva da scongiurare in un'ottica preelettorale. Perché? Perché naturalmente un'inflazione che cresca, sì, in maniera piuttosto consistente, a 3-4 mesi dal voto, non è un buon biglietto da visita per un candidato in difficoltà, chiarissima difficoltà, che ambisce a ottenere la rielezione. È talmente alle corde che addirittura ha rispolverato la possibilità di concedere la grazia a Julian Assange, addirittura. Proprio per cercare di rifarsi una verginità, no? Di rifarsi un'immagine di rispettabilità. Non gli è mai fregato nulla di Assange, non avrebbero mai assolutamente, anzi, il caso di Assange era proprio l'esempio classico: infliggere una pena esemplare, così che tutti gli altri che magari abbiano in progetto di emulare l'esempio di Assange sappiano a cosa vanno incontro.
Colpirne uno per educarne 100. Ecco.
Esattamente, logica brigatista, esattamente questo discorso qua. Però per l'appunto voglio segnalare che l'inflazione è tornata a salire negli Stati Uniti e poi ci sono, secondo me, metodi di rilevazione non solo negli Stati Uniti, ma anche da noi, alquanto discutibili, perché sottostimano l'impatto della crescita dei prezzi. e quindi sulla quanto questo impatto si riverberi sulla vita dei comuni cittadini. Sì. Per cui, insomma, credo che gli ucraini dovranno limitare queste incursioni, perché gliel'ha ordinato Lloyd Austin.
Lloyd Austin, esatto, perché appunto è stato lui che gli ha intimati di interrompere i bombardamenti alle raffinerie di petrolio. E Stefano, la situazione in Ucraina, adesso che i riflettori in questi ultimi giorni si sono spostati completamente in Medio Oriente, forse è proprio quello, no? Magari che c'è qualcosa di interessante da dire.
Ma abbiamo un nuovo ridispiegamento, ridistribuzione dei compiti all'interno dell'operazione militare speciale, che crea una divisione nord, un comando nord delle operazioni, che corrisponde all'incirca al settore di Belgorod. Questo anche perché recentemente comunque continuano a girare le voci di un eventuale allargamento dei fronti anche al confine tra la provincia tra l'oblast di Belgorod e quello di Kharkov, cosa che per il momento mi sembra ancora prematura. Poi abbiamo un settore che si è tranquillizzato molto, che è quello che va da Kupiansk fino giù a Kremennaia, che nelle settimane scorse era stato molto più attivo, invece adesso è già da una decina di giorni che vedo molto meno attivo. È molto attivo ancora il settore, ad esempio, di Artyomovsk. Ad esempio, nel settore a nord di questa sacca di Artyomovsk c'è la linea Sacco-Vanzetti, quella che io chiamo così, che ha visto i russi avanzare verso nord, anche perché sembra che lì siano meno sia le truppe russe che quelle ucraine, però stanno avanzando verso nord e hanno preso alcuni capisaldi importanti da parte degli ucraini. Nel settore più a sud, intanto mi apro anche la mappa perché così mi aiuta, nel settore poi invece vero e proprio di Artyomovsk, noi abbiamo sempre una attenzione particolare dei russi verso Chasiv Yar. Chasiv Yar è stata molto importante in passato perché era la sede del comando ucraino per tutte le operazioni che si svolgevano nella città che loro chiamavano Bakhmut, e che adesso invece si trovano a dover difendere perché a sua volta sta rischiando di essere lambita proprio dalle truppe russe che sono già al confine est, ma sempre al di là del canale che attraversa questa linea di fronte. Però i russi si stanno posizionando e preparando per un assalto su tre linee offensive, una centrale e poi a corna di bue sui fianchi, sia a sud che a nord, dove tra l'altro ci sono dei passaggi dove non c'è il canale che li aiuterebbero. Il settore poi sempre molto attivo è quello di ex Avdiivka, che ora possiamo anche considerare post Avdiivka perché siamo già oltre. Qui sono stati distrutti nella giornata di ieri alcuni carri armati T-64 e altri. Ah, una cosa importante, nella giornata dell'altro ieri è stato distrutto un ennesimo sistema di difesa aerea occidentale, un IRIS-T. Mi sembrava quasi italiano, hanno detto che dovrebbe essere tedesco, dalla colorazione sembrava verde, quindi quelli italiani, forse i tedeschi ce l'hanno dipinto esattamente come noi. Comunque sia, è stato eliminato anche quello, sia il lanciatore che il radar, e questo ci dice cosa? Che hanno cercato di difendere la zona di Kharkov, ma gli sta andando molto male, perché i KH-35U sono arrivati molto precisi e hanno distrutto l'intera batteria. Nella zona di Avdiivka invece noi abbiamo un fronte che si sta allargando molto verso nord, e cioè il Bogdanovka, Novomikhailovo, spero che sia questo il nome, oddio, non leggo bene il cirillico, aspettate un attimo che apro la mappa con i caratteri occidentali. In questo lato nord i russi stanno avanzando sia su questo villaggio, che è molto importante perché dà l'accesso poi a una zona dietro molto più scoperta e coprirebbe allo stesso tempo da un eventuale contrattacco russo, sia poi un fronte più verso nord-est che aggirerebbe addirittura la seconda linea di difesa ucraina. Insomma, anche più a sud le cose stanno andando più o meno così su tutti i fronti.
Sì.
Non vanno bene per gli ucraini, gli manca tutto. Quando hanno chiesto 25 batterie da 6-7 lanciatori cada uno, anzi quasi lo imponevano, non è che lo chiedessero, significa una cosa, che stanno finendo tutto, non solo i missili, ma anche proprio le batterie dei missili. E questo è un fattore non da poco. Aggiungo un fattore: sui social dei propagandisti ucraini si è scatenato sabato notte, domenica, la gara a chi faceva più notare in maniera più violenta il fatto che Israele avesse le difese aeree e loro no. E che quindi quelli, gli stessi tipologie di missili che i russi gli lanciano addosso tutti i giorni, gli israeliani sono stati in grado di intercettarli e loro non ci sono mai riusciti. Faccio notare però una cosa: che dopo magari il decimo giorno che gli iraniani dovessero fare dei bombardamenti simili a questo, anche gli israeliani finirebbero i missili e pian piano anche tutte le batterie.
Senti Stefano, quindi il titolo ipoteticamente di questa tua analisi che hai fatto delle operazioni belliche, e per, ricordo agli amici ascoltatori che per tutti gli approfondimenti nel tema c'è il canale proprio YouTube di Stefano Orsi, che titolo si potrebbe dare a questa analisi che hai fatto?
È che si avvicina il punto di non ritorno delle forze ucraine, cioè il momento in cui la loro capacità di difesa aerea precipita verso lo zero e la disponibilità di mezzi e munizioni per tenere la linea del fronte si avvicina a una soglia pericolosa oltre la quale non saranno più in grado di farlo.
Chiarissimo. L'ultimo tema, vi chiedo la cortesia di magari riuscire a stare in 5 minuti complessivi, però è un tema che merita attenzione, perché in questi giorni è in corso la visita del premier Olaf Scholz, il premier tedesco, in Cina assieme ai vertici, al gotha dell'industria tedesca, a distanza mi sembra di meno di un anno, no, da quella precedente. Giacomo, senti, la cuccagna sembra dell'export e dell'espansione tedesca sembra finita, no? Direi che questo è un tema che merita qualche minuto di analisi, poi magari lo riprenderemo nelle prossime appuntamenti.
L'abbiamo detto da tempi non sospetti, tutta la strategia mercantilista tedesca appoggiava in buona parte sulle disponibilità di energia e materie prime a basso costo fornite dalla Russia. Il venir meno di questo flusso a ciclo continuo ha messo in crisi la macchina esportatrice tedesca, l'ha proprio inceppata, e a ricasco di tutte le aree economiche, compresa quella italiana, integrate nella catena del valore tedesca. Abbiamo visto l'export tedesco, il volume dell'export tedesco verso la Cina ridursi gradualmente. Stiamo vedendo grandi marchi tedeschi cancellare programmi già pianificati di espansione in territorio tedesco per riconcentrarli o negli Stati Uniti o in Cina. E quindi naturalmente per un paese che ha un'economia, una struttura economica imperniata sulla bilancia commerciale, in cui livelli alti di export corrispondono automaticamente a bassi livelli di disoccupazione sul piano interno e ad alti salari, è una prospettiva quella del sottigliamento dell'export molto preoccupante. La pace sociale che c'è in Germania è a rischio fondamentalmente, già si vede la ripercussione di carattere elettorale. I sondaggi danno in forte crescita sia all'Alternative for Deutschland che il partito di Sarah Wagenknecht, benché collocabili agli opposti estremismi, potremmo dire, in realtà non è così, ma da un punto di vista giornalistico è così che descrivono questi due partiti, hanno in comune un marcato euroscetticismo e una un approccio particolarmente critico nei confronti dell'allineamento ultraatlantista del governo e delle autorità tedesche. Questo viaggio in Cina segna la necessità della Germania di rilanciarsi, di rilanciare la propria immagine sul mercato cinese e di ridar fiato all'export tedesco, insomma far vedere che la Germania nonostante tutto è ancora in grado di ritagliarsi delle fette di mercato importanti. Il problema è che secondo me è troppo tardi, soprattutto con queste autorità, con la credibilità sostanzialmente minata, le prospettive che non sono tutt'altro che buone, perché la Germania è messa persino peggio dell'Italia, perché è una geografia che dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici la penalizza di più rispetto all'Italia. La Germania può soltanto importare gas naturale liquefatto dal Qatar e dagli Stati Uniti fondamentalmente, sì. E costa tantissimo, e questo ha un impatto sul prezzo finale dei suoi prodotti.
Volevo infatti domandarti se ce la farà a rilanciarsi con la Cina, ma mi hai già risposto, quindi veniamo a Stefano. Stefano, a te.
Ricordo che l'altra volta lo avevano preso per il bavero gli esponenti della
la potente Confindustria tedesca.
Confindustria tedesca per portarlo là di peso in Cina. Oggi ci va lui col cappello in mano, possiamo dire. Sinceramente credo che questo sia un ennesimo esempio di quanto poco abbia capito della situazione Olaf Scholz. Cioè, va dalla Cina, potremmo dire, poco prima che gli Stati Uniti impongano sanzioni anche contro la Cina, perché si sa già che andrà a finire così. Vogliono una nuova divisione in blocchi economica del mondo e si arriverà a un punto di non ritorno anche con la Cina, progressivamente, ma ci si arriverà. E di conseguenza verrà danneggiato nuovamente chi ha investito là. La Cina, ricordiamolo oltretutto, gode di una situazione che prima non aveva, e cioè se in passato ha creato la sua crescita economica basandosi principalmente sulla convenienza del costo della manodopera, oggi lo può fare anche a fronte di un costo della manodopera che è salito e che in certi casi ha raggiunto i livelli degli stipendi occidentali, però in compenso ha l'energia molto a basso costo rispetto al passato, perché gode di forniture di gas a prezzo concordato dalla Russia che prima venivano a noi. Certo, queste sono da altri giacimenti, ma i nuovi che stanno progettando e realizzando pescano dagli stessi che servivano a noi. E quindi non torneranno mai più a casa nostra ai prezzi che avevamo prima. La Germania si è rivolta al Qatar per il gas liquefatto e la Francia invece continua ad aumentare le acquisizioni di gas liquefatto dalla Russia. In questo c'è tutta la pochezza di un Olaf Scholz che è stata una persona probabilmente sopravvalutata e ha ricoperto un incarico per il quale non è assolutamente all'altezza.
Sì, ne parla già il passato, Stefano,
Non penso che venga riconfermato.
sì, no, diciamo che è ancora in carica, ma possiamo già parlare del passato in un certo
Posso aggiungere
senso.
una
Sì,
cosa,
prego
un'ultima cosa,
Giacomo, prego.
ultimissima.
Sì.
C'è stata Janet Yellen che è andata in Cina
Ah,
recentemente, segretario al
certo.
Tesoro, e ha fatto un discorso di una malafede che non ha eguali. Ha accusato la Cina di sovraccapacità produttiva, cioè il fatto che la Cina ha sovrainvestito e quindi ha accumulato delle capacità produttive che il mercato interno non è in grado di assorbire. Questo la porta a scaricare il tutto sul mercato esterno, quindi a vivere di export. E questo distorce la dinamica dei prezzi e mette fuori gioco, mette in crisi la manifattura statunitense. Questa è un po' la logica. In realtà cioè la Cina ha fortemente investito ed è ultra concorrenziale in tutti i settori e lo ha fatto manipolando a proprio favore la visione meramente tattica degli Stati Uniti, che hanno aperto la Cina negli anni 70, poi l'hanno integrata, si sono integrati gradualmente nella loro economia, trasferendovi le produzioni, a patto, come imposto dalla Cina, di trasferire capacità, know-how ai lavoratori cinesi. E la Cina quindi si è ha scalato la piramide mondiale del valore aggiunto, poi è stata anche integrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e adesso è in cima alle graduatorie di tutti i principali macrosettori economici, commerciali, e quindi ha un livello di competitività assolutamente inarrivabile per gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti devono guardarci allo specchio se vogliono risalire al perché la Cina è arrivata lì, e soprattutto dopo esserci arrivata la Cina continua a investire in istruzione, educazione, ricerca, sviluppo.
Sì.
E non vive di finanza.
E non vive di finanza.
Un'altra cosa.
Stefano Telegrafico.
Telegrafico, la Cina ha investito fortemente nella crescita del mercato interno, aumentando il reddito dei propri cittadini in modo che creassero un forte mercato interno in grado di assorbire sempre più i prodotti che produce.
Ecco, qualcosa suona nelle orecchie, fischiano le orecchie qui in Italia e in Germania, non da poco. Direi che tutta questa analisi, secondo me, trova un titolo che della rubrica della venerdì scorso di Gilberto Trombetta, che analizzando appunto questa situazione, parlando della Janet Yellen, il sottotitolo era l'Occidente si suicida e adesso rinfaccia alla Cina di non fare altrettanto. Siamo in chiusura. Io ringrazio moltissimo Giacomo Gabellini.
Ciao Carlo, grazie a te.
Buongiorno. E sempre a tutti. Complimenti per il tuo canale, il contesto, il canale YouTube del contesto. Grazie a Stefano Orsi.
Grazie Stefano. Carlo, grazie Giacomo.
Appuntamento con voi lunedì prossimo. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.